Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Ducato. In studio Stefano Ciardi e Ilaria Betti.
A meno di 48 ore dalla prima votazione, non c'è ancora un nome certo per la Presidenza della Repubblica, il servizio di Mario Marcis.
Sembra essere Stefano Rodotà, il vero candidato del Movimento 5 Stelle, alla Presidenza della Repubblica, anche se Grillo ha invitato apertamente Bersani a votare Milena Gabanelli, risultata prima alle Quirinarie online tra gli iscritti del Movimento. La rinuncia della giornalista di Report appare scontata, come quella di Gino Strada, arrivato secondo. Il segretario del PD Bersani domani incontrerà Berlusconi per cercare un accordo. Il nome di Giuliano Amato è il meno avversato dal PDL, soprattutto dopo le bocciature di Finocchiaro e Marini da parte di Renzi, che non potrebbe opporsi se Berlusconi e Bersani raggiungessero l'accordo. Romano Prodi è il candidato di scorta del PD. Se saltasse l'intesa con il PDL, Bersani potrebbe proporre al Movimento 5 Stelle di votare l'ex presidente del Consiglio. Dalla Lega arriva un secco no ai nomi proposti. Siamo contrari all'ipotesi di una candidatura alla Presidenza della Repubblica di Prodi, Amato o Monti. Ci vuole una donna, hanno dichiarato i capigruppo del partito alla Camera e al Senato Giancarlo Giorgetti e Massimo Bitonci.
Paura e distruzione in Iran, colpito dal più grave terremoto degli ultimi 40 anni. La scossa di magnitudo 7.8, avvertita in tutto il Golfo Persico, ha raso al suolo interi villaggi del sud-est del paese asiatico. Il servizio di Federico Capezza.
La terra trema ancora in Iran. Sono le 12.40 in Italia quando la regione sud-orientale del Sistan-Beluchistan, poco lontano dal confine con il Pakistan, viene colpita da una forte scossa di terremoto a una sola settimana di distanza dal sisma che ha provocato 40 morti a Bushehr. Contraddittorio il conto delle vittime. Il primo bilancio ufficiale riporta solo 27 feriti, ma per altre fonti locali almeno 45 persone sono rimaste sotto le macerie. Lo stesso governo di Teheran, prima di ridurre la portata dell'evento, ha riferito di temere centinaia di vittime, mentre il governatore locale ha negato che ci siano morti. Interi villaggi in fango e mattoni sono stati distrutti dal sisma. La città di Iduk sarebbe stata rasa al suolo. 5 vittime confermate finora nei villaggi di confine del Pakistan. Non è la prima volta che l'Iran viene colpito da un terremoto di grandi proporzioni. Lo scorso agosto un sisma ha fatto 306 morti a Tabriz, nel nord-ovest. 31.000 persone hanno perso la vita nel terremoto che nel dicembre 2003 rase al suolo l'antica città di Bam. 37.000 morti, invece, il bilancio della scossa che nel giugno 1990 ha colpito la provincia di Gilan.
Sale il numero dei feriti nell'attentato alla maratona di Boston. Il capo del Pentagono, Chuck Hagel, ha definito la strage un crudele atto di terrore. Al momento la polizia ha dichiarato che non c'è stato alcun arresto. Il servizio di Lucia Lamantea.
3 morti, tra cui un bambino di 8 anni e 176 feriti, 17 dei quali in condizioni critiche e di cui almeno una decina hanno subito amputazioni. Questo l'ultimo bilancio dopo l'esplosione delle 2 bombe durante la maratona di Boston. Le autorità federali e l'FBI hanno innalzato al massimo livello lo sforzo di mobilitazione, chiarendo però di non avere al momento altre notizie di minacce. Ancora non è chiaro se la pista da seguire sia quella del terrorismo internazionale o se sia di matrice interna. Nell'attentato sono state utilizzate solo 2 bombe, quelle realmente esplose. Al contrario di quanto indicato inizialmente, non è stato ritrovato alcun ordigno inesploso. La polizia sta ancora lavorando per mettere in sicurezza l'area. L'operazione richiederà ancora almeno 2 giorni. La scena del crimine, ha spiegato il capo della polizia, Ed Davis, è molto complessa e stiamo agendo sotto il controllo dell'FBI e dell'antiterrorismo. Nessuno al momento, continua Davis, è stato arrestato. Il console spagnolo a Boston, Pablo Sanchez Terán, è stato destituito per aver chiuso il consolato e non essersi prodigato a fornire informazioni ai concittadini in patria. È confermato intanto che domenica si correrà la maratona di Londra. La polizia inglese ha rafforzato per l'occasione le misure di sicurezza.
227 italiani hanno partecipato alla maratona di Boston, ma nessuno è rimasto coinvolto nell'attentato di ieri. Stefano Rizzuti ha raggiunto telefonicamente uno di loro, il pesarese Nicola Sancisi. Dove si trovava al momento dell'esplosione?
Io ero rientrato in hotel perché ho finito la gara, che avevo quasi 38 di febbre. Poi l'ho finita 40 minuti prima dello scoppio. Per la fine è stato un colpo di fortuna. perché avevo previsto di mettermi lì proprio dove vicino alla riva, a guardare gli arrivi, una cosa che di solito mi piace fare, no? Tra l'altro l'ultimo miglio era dedicato alla strage, quella che c'è stata dei bambini di qualche mese fa, proprio lì che ha messo sta bomba, quindi è stato un massacro su massacro. Guardando qui dalle vetrate la gente che si muove, mi sembra che non sia successo niente.
Da tutto il mondo è unanime il cordoglio per l'attentato alla maratona di Boston. Papa Francesco ha espresso il suo dolore e invitato gli abitanti di Boston a non lasciarsi vincere dal male e a lavorare per costruire insieme una sempre più giusta, libera e sicura società. Dall'Italia Giorgio Napolitano ha scritto a Barack Obama per rinnovargli amicizia e solidarietà. Il presidente ha poi aggiunto che per la complessa transizione istituzionale che vive oggi l'Italia, l'attacco terroristico è un potente monito sulle incertezze e le insicurezze di un mondo complesso. Dal Parlamento di Strasburgo, Martin Schulz parla di terrorismo da non giustificare. Dall'Egitto, i Fratelli Musulmani scrivono su Facebook di comprendere il dolore americano, seppur chiedendosi chi abbia scatenato l'islamofobia.
Primo compleanno da ex pontefice per Josef Ratzinger, che oggi festeggia i suoi 86 anni a Castel Gandolfo in compagnia del fratello maggiore e del prefetto della Chiesa Pontificia, Monsignor George Gaswain. Solo 7 successori di Pietro, prima di lui, avevano raggiunto questa età. Gli auguri sono arrivati da tutti i potenti del mondo e da Papa Francesco. I due si erano incontrati il 23 marzo scorso, proprio nella sede estiva dei pontefici.
Partenza col botto per l'ultima emissione dei BTP Italia. Le richieste del titolo, dedicato dal Tesoro ai risparmiatori retail e indicizzato all'inflazione, ha superato i 9 miliardi di richieste già nella prima giornata di collocazione, inducendo il Ministero a chiudere l'offerta sin da oggi. Il successo dei nuovi BTP è uguale a quello delle 3 emissioni precedenti, quando furono raccolti oltre 18 miliardi. Notizie positive anche da Piazza Affari, che guadagna lo 0,35% sulla scia positiva dei future americani, mentre lo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP decennali e bund tedeschi, scende a 302 punti base, con un rendimento al 4,3%.
Un'economia a 3 velocità con i mercati emergenti in forte crescita, gli Stati Uniti in ripresa e l'Europa ancora in recessione. Questa è la situazione evidenziata dal rapporto del Fondo Monetario Internazionale, che inserisce anche l'Italia tra i possibili ostacoli alla ripresa economica. Lo stallo della politica potrebbe pesare sulla ripresa economica mondiale. Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, nel 2013 il PIL italiano continuerà a calare, scendendo dall'1,5% rispetto al 2012, mentre salirà il tasso di disoccupazione, che raggiungerà il 12,4%. Ma il vice direttore del Fondo Monetario Internazionale, George De Cressin, rassicura: l'Italia è sulla buona strada. Gran parte del lavoro di aggiustamento sarà compiuto entro l'anno.
Lavoro. Durante l'incontro tra il governo e le parti sociali sulla cassa integrazione in deroga, il ministro del lavoro Elsa Fornero ha dichiarato che non è possibile fare altri decreti perché il governo è in scadenza. Nel 2012 sono stati spesi per la CIG 2,5 miliardi di euro. Camusso, Bonanni e Angeletti annunciano manifestazioni di piazza se il governo non destinerà 1,5 miliardi per i 540.000 cassa integrati. La situazione riguarda tutte le regioni. Il servizio di Maria Gabriella Ranza.
Alla regione Marche servono 60 milioni di euro per coprire tutte le ore di cassa integrazione in deroga che riguardano centinaia di persone. A lanciare l'allarme è Walter Ricchia, responsabile lavoro di CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato.
Al momento sono stati assegnati soltanto, purtroppo, 22 milioni e 400 mila euro, che sono assolutamente insufficienti al fabbisogno. Se non interviene una scelta da parte del governo, da parte del Parlamento, insomma i soggetti preposti che possono varare una legge, dal 1° di maggio si aprirà una situazione veramente difficile per l'economia. Se non si ha possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali, l'impresa purtroppo si vede costretta, in assenza di lavoro, a licenziare.
In 2 anni le richieste di cassa integrazione in deroga sono raddoppiate. Nei primi 2 mesi dell'anno, nella provincia di Pesaro Urbino, l'aumento è stato del 18%, pari a 266.000 ore di CIG. I settori più in crisi sono quelli della meccanica, del commercio, del mobile, delle costruzioni e dell'abbigliamento. Il 23 aprile è stato fissato un tavolo di discussione tra la regione e le parti sociali per cercare una soluzione.
L'Italia è in emergenza liquidità. A lanciare l'allarme è Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, durante l'audizione parlamentare sul decreto per lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione, raddoppiati negli ultimi 5 anni i fallimenti delle imprese, che non hanno credito a sufficienza a concedere prestiti. È in corso la terza ondata di stretta sul credito, fa sapere Confindustria, dopo quelle del 2007, 2009 e 2011-2012.
La riconversione delle strutture sanitarie periferiche, come quelle di Cagli e Fossombrone, in case di lunga degenza, porterà ad un accentramento dei servizi nell'ospedale di Urbino, che è già ospedale di rete. Poco male per i reparti che rispondono solo dei posti letto che hanno a disposizione. Il vero problema sarà del pronto soccorso, già strutturalmente carente. Marisa Labanca ha intervistato il primario del pronto soccorso, il dottor Filippo Mezzolani.
Io penso che sia necessario dare una contemporaneità alla riduzione dei posti letto per acuti nel nostro territorio con l'ampliamento dei posti letto per acuti in Urbino, ma con lo stesso numero di posti letto, vorrei dire, perché abbiamo già pressoché tutti i posti letto delle medicine già occupati, per cui può diventare rischioso se gli stessi posti letto non vengono acquisiti dall'ospedale di rete.
Occorrerà anche assumere nuovo personale?
La logica è di andare verso meno personale, una razionalizzazione delle risorse. Quello che invece è diventato indispensabile è ristudiare le funzioni degli ospedali periferici, che hanno la loro grande utilità, soprattutto nel trattamento delle patologie croniche e delle patologie geriatriche.
Il progetto della Fano Grosseto continua ad essere al centro delle polemiche. Ieri sera a Fermignano si è tenuto un incontro organizzato dal FAP, Fronte di Azione Popolare, in cui si è discusso del nuovo tracciato della Due Mari. Sulla variante non è d'accordo una parte delle amministrazioni locali. Valeria Strambi ha sentito il sindaco di Fermignano, Giorgio Cancellieri.
In maniera concertata con gli altri sindaci della Valle del Metauro abbiamo deciso di chiedere un incontro al presidente della provincia Ricci e al presidente della regione Spacca, in cui sostanzialmente andremo a dire che questa modifica del tracciato ci mette profondamente in difficoltà, anche perché il nuovo tracciato passa troppo vicino ai caseggiati, penso al caseggiato di Calagostina, penso al comune di Mercatello. Ma io capisco che è più facile fare il nuovo tracciato, sappiamo che prevede che tutte le gallerie e i viadotti che invece presupponeva il primo progetto non ci sono più e quindi si va profondamente verso un risparmio. Io questo lo capisco, però noi non è che possiamo mollare su tutto.
In Italia servono 6.000 pizzaioli qualificati, ma è impossibile trovarli. È quanto emerge dallo studio della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, presentato stamattina alla Fiera di Parma, durante la prima edizione del Pizza World Show. Nonostante la crisi, il settore è in costante crescita. In Italia ci sono 50.000 pizzerie che fatturano 9 miliardi di euro. La difficoltà nel reperire personale esperto porta i gestori, almeno in un caso su 5, a ricorrere a personale non qualificato o proveniente dall'estero.
Per colpa della crisi, scusate il disagio. È il messaggio che l'autore di 14 furti nelle scuole di Marina di Carrara lasciava ai derubati. Indossava sempre dei guanti gialli e un passamontagna nero, come quello di Diabolik, nome celebre del rapinatore dei fumetti con cui si firmava nei biglietti di scusa. Oggi la polizia di Carrara ha arrestato il presunto autore. Ha 28 anni e nella sua residenza, oltre ai vestiti usati per i furti, sono state trovate caramelle con l'immagine di Diabolik.
Dovevano essere i luoghi in cui scambiarsi messaggi d'amore anonimi, ai tempi del 2.0, e invece sono diventati campo fertile per il cyberbullismo. Negli ultimi giorni la polizia postale ha chiuso le pagine spotted delle università e scuole italiane di Trieste, Milano e Nuoro, perché erano diventati luoghi di minacce e omofobia sui social network. Al microfono di Giuseppina Avola, Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia dei New Media e Internet Studies all'Università di Urbino, spiega l'entità del fenomeno in Italia.
Tra gli adolescenti abbiamo il 19% di persone che ha subito atti di cyberbullismo e l'11% che invece ha prodotto atti di cyberbullismo.
Abbiamo sentito nei giorni scorsi che anche le pagine spot di university o delle scuole diventano dei luoghi di aggressione.
Bisogna fare molta attenzione quando si lavora sul cyberbullismo, perché c'è una narrazione che viene prodotta in particolare dagli adulti e dai media rispetto a un modo di conversazione che spesso online è di tipo conflittuale, ma che non necessariamente sfocia nei veri e propri atti di bullismo. Il vero problema è che anche i social network sono ambienti in cui noi viviamo e conversiamo, ed esattamente come la realtà di tutti i giorni riscontriamo degli atteggiamenti aggressivi.
Che tipo di linguaggio, quali elementi connotano il cyberbullismo?
Gli americani lo definiscono drama, cioè un linguaggio che drammatizza tutte le forme del quotidiano. Toni molto aggressivi, utilizzo di maiuscole, si arriva diritti al punto. Il vero problema del cyberbullismo non è del singolo contro il singolo, ma quando ci sono comunità che si alleano contro un singolo, fino ad arrivare ad atti estremi che possono essere la disperazione, crisi o, come è capitato anche in America, fino al suicidio.
Buon compleanno Calimero, la piccola star di Carosello compie oggi 50 anni. Il servizio di Monica Generali.
Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. Ma è un'ingiustizia però!
Voce tenera, occhi grandi e un guscio bianco sulla testa. Il piccolo pulcino nero, celebre protagonista della pubblicità di Carosello, festeggia il mezzo secolo con delle nuove avventure in 3D, previste per il prossimo anno. 114 puntate di 12 minuti riporteranno in TV il personaggio realizzato da Nino e Tony Pagò con Ignazio Colnaghi. Intanto oggi la 15ª edizione del Future Film Festival di Bologna ospiterà l'evento Calimero Tuorlo Duomo.
Questa edizione di Radio Tucato termina qui. Arrivederci da Ilaria Betti e Stefano Ciardi.
Abbiamo trasmesso Radio Tucato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.